Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quadra. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Allora, oggi faremo questa puntata straordinaria, questa intervista straordinaria con il collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova e il nostro ospite Enrichi. Che saluto. Ciao Ricky.
Ciao a tutti e grazie dell'invito, grazie mille.
Allora, ovviamente, prima di parlare di Palestina, perché per quello abbiamo organizzato l'intervista con Ricky e con i Calp, vorremmo proprio conoscere un po' la storia del collettivo.
La storia del collettivo è una storia a pezzi molto lunga. Parliamo della versione attuale. Il collettivo autonomo lavoratori portuali nasce nel 2011, dopo la grande manifestazione che c'è stata a Roma, che è culminata con gli scontri. Era la grande manifestazione dell'Indignados, quella che fu una giornata di scontri, il 15 ottobre 2011. Su quei pullman che sono partiti da Genova, eravamo veramente in tanti di noi, e al ritorno decidemmo di cominciare a ragionare su un collettivo che uscisse un po' da quelle dinamiche sindacali della CGIL. Eravamo tutti iscritti e delegati alla CGIL, e abbiamo fatto, mi ricordo, alcune assemblee nei terminal, e l'adesione è stata subito altissima. Poi abbiamo avuto alti e bassi, però è dal 2011 che ci siamo sempre occupati di alcune tematiche sindacali, sia dentro la CGIL per tantissimi anni, ultimamente con USB. Purtroppo anche abbiamo dovuto occuparci di morti sul lavoro, perché il porto di Genova in quegli anni lì è stato colpito da tanti morti sul lavoro, e la battaglia per la sicurezza era una delle cose che facevamo di più, insieme al normale lavoro di delegati sindacali, integrativi, i contratti, eccetera, eccetera. Per noi anche l'antifascismo è sempre stata una cosa che abbiamo sempre praticato, l'antifascismo militante, quello che abbiamo fatto nelle strade contro i vari gruppi neonazisti che hanno cercato di radicarsi a Genova. Insomma, queste erano le cose che più o meno ci tenevano insieme. Sicuramente l'impegno sindacale era uno dei principali. Nel 2019 decidiamo di intraprendere questa battaglia contro i traffici di armi, su sollecitazione di alcuni lavoratori che ci dicono: ragazzi, queste navi qua sono impossibili, cioè sono solo carri armati, elicotteri, munizioni, esplosivi e via discorrendo. Iniziamo questa battaglia contro la compagnia saudita Bahri, che in quel periodo trasportava armi per la coalizione saudita contro lo Yemen, ma andava anche in Turchia nella guerra che c'era tra la Turchia e l'esperienza del Rojava, ma anche contro il Pakistan e il Kashmir. Tutta quella battaglia lì che abbiamo fatto senza esclusione di colpi ci ha portato all'associazione a delinquere e via discorrendo, ci ha portato anche al fatto che siamo dovuti poi comunque uscire dalla CGIL perché i rapporti si erano completamente incrinati, poi i sindacati confederali non riuscivamo più a andare d'accordo, e l'ingresso con USB, e continuiamo con loro a fare questa battaglia, a fare le battaglie, quelle sì, tutti i giorni, come delegati, problemi normali del lavoro, la contrattazione, eccetera, eccetera. E siamo arrivati molto velocemente ai giorni d'oggi, e i giorni d'oggi ci siamo imbarcati in questa battaglia che per noi imbarcati in tutti i due sensi, che è proprio importante perché la Palestina ci è voluto del tempo, ma nemmeno tanto, perché noi in realtà rispondiamo all'appello dei sindacati palestinesi l'8 ottobre. E a volte lo dico, vorrei sapere se ci sono ancora i sindacati palestinesi a Gaza e dintorni. Noi rispondiamo a quell'appello lì, abbiamo iniziato a monitorare per quel che ci riusciva il traffico di armi con Israele, abbiamo scoperto, grazie alle persone che abbiamo conosciuto in questo lungo percorso, gente che fa del monitoraggio del traffico di armi in maniera semiprofessionale, che puntualmente ci segnalava delle cose. Questo impegno lo facciamo con i lavoratori portuali del Pireo in modo particolare, ma l'abbiamo fatto anche ultimamente con i lavoratori portuali di Marsiglia. Lo facciamo con pezzi di movimento, pezzi di associazionismo, anche contrastanti tra di loro, da quello cattolico a quello antimilitarista anarchico, gli autonomi, il movimento genovese, i scout, la Chiesa Cattolica, insomma, con tutti quelli che si battono in modo diverso contro il traffico di armi, con Emergency. Adesso poi, se le dico tutte, faccio qualche errore, me ne dimentico qualcheduna. È una battaglia assolutamente unitaria. Anche questa battaglia qui con la Global la facciamo in maniera assolutamente unitaria. Si sono unite pezzi di opposizione parlamentare, diciamo il campo largo, la CGIL è ritornata in pista, alcuni pezzi di sindacato di base hanno dato l'adesione. È una battaglia che facciamo unitaria. Per bisticciare troveremo tempo dopo, bisticceremo certamente, perché la fiducia c'è, ma fino a un certo punto. Però adesso mi sembrano sinceri. Oggi quello che è successo stanotte ci ha veramente buttato giù dal letto, le preoccupazioni sono salite tantissimo. Non abbiamo ancora mosso un chilo di farina verso Gaza e già ne abbiamo visti tutti i colori. Quello che dice Caressa e i nostri compagni, i droni, gli aerei cattarono a Sigonella. Oggi questa azione mirata a spaventare la Global e non ci siamo ancora mossi. Le navi si stanno muovendo, hanno un po' di ritardo, ma chi se ne frega, l'importante è che quando si mettono in mare siano al 100%, perché già è una cosa molto importante quello che stanno facendo in mare. Sono con navi di seconda, terza mano che non conoscono, equipaggi che si stanno formando adesso, meno male che c'è tanta gente del mestiere che sta insegnando a quelli che come me magari non hanno nessuna esperienza, ma tanta buona volontà. Credo che sia un'operazione di una complessità immane, pericolosa, ma che ha un unico obiettivo, quello di rompere l'isolamento di Gaza, romperlo con 50 tonnellate di merce, che è merce del popolo e che va al popolo, perché c'è un valore triplo, e siamo pronti sicuramente poi a fare altre raccolte, muoverci in modo diverso, a fare tutto quello che è possibile per portare gli alimenti, tutto quello che serve a questo popolo qui. È passato troppo tempo, è vero che le mobilitazioni dal basso del popolo hanno dei tempi lunghi, bisogna maturarle, bisogna farle, aver pazienza. Noi ne abbiamo, ma siamo arrivati a un punto che bisogna fare le cose che vanno fatte. Non è possibile, l'abbiamo detto, che dalla Liguria, come collettore dell'Europa, escano quasi 14-15, adesso pare 17.000 contenitori di export normale, che ci mancherebbe altro, verso Israele, e che invece la striscia di Gaza sia alla fame, non possa arrivare nulla se non quello che decidono loro, come decidono loro. Insomma, questo meccanismo, anche questo ragionamento che ormai ci stiamo abituando, noi lo vogliamo rompere. Ci riusciremo o non ci riusciremo? Non lo so, sicuramente ci proveremo.
Senti, tu hai parlato, diciamo, del 15 ottobre 2011 come una data di rottura, come proprio rapporto tra organizzazioni sindacali, quindi la necessità di costruire un'organizzazione dal basso. Ma diciamo, qual era il panorama sindacale all'interno del porto di Genova nel 2011?
Guarda, il panorama sindacale nel porto di Genova, c'è sempre stata l'egemonia totale della CGIL, totale. Tutti i terminali delegati erano iscritti alla CGIL, pochissimi alla CISL e pochissimi alla UIL. Sostanzialmente l'egemonia sindacale era della CGIL e noi contribuivamo a questa egemonia sindacale. E per un certo periodo, io non so se a livello nazionale, ma a Genova c'era sintonia, riuscivamo a capirci, anche se noi proponevamo le cose che continuiamo a proporre adesso, però ci ascoltavano, ci venivano incontro. Poi sicuramente è cambiato qualcosa all'interno della CGIL genovese, ma forse anche quella nazionale, e abbiamo visto che le cose si sono messe male. Quando abbiamo dovuto affrontare da soli la battaglia contro il traffico di armi del 2019, ci hanno lasciato veramente da soli, nel senso che in un primo tempo il primo sciopero è stato fatto con loro. Quando abbiamo posto la questione sul transito di armi, non unicamente sull'imbarco di armi, perché il primo sciopero riuscito era sull'imbarco di alcuni generatori destinati all'esercito saudita, costruiti dalla Tecnel vicino a Roma, e noi con la CGIL impedimmo quell'imbarco lì perché era materiale, l'UAMA, tutte queste cose qua, lo impedimmo insieme alla CGIL. Quando dicevamo a noi non basta, perché la legge 195, la 185-90 prevede il blocco delle armi per i paesi belligeranti, ma anche il transito di armi verso i paesi belligeranti, e la questione nostra era molto più sul transito. Tutte le navi di quella compagnia, ma tante altre, anche l'italianissima Messina, tante altre, transitavano dal porto di Genova cariche di armi, perché poi sono navi che fanno un trasporto commerciale, non sono unicamente navi adibite al trasporto di armi. Per loro caricare carri armati, caricare contenitori di mezzi, questa roba qua, e caricare contenitori normali, era tutto uguale, e noi questo ragionamento qua non l'abbiamo accettato. Le armi sono armi, o fai trasporto commerciale normale o armi. Sul transito non ci hanno veramente preso in considerazione, ci hanno detto che non era sostenibile, ci hanno detto che non si poteva fare, che avrebbe portato troppi problemi. Contemporaneamente è scattata la cosa per associazione a delinquere, che noi ci ha messo un po' con le gambe per terra, e lì si è rotto il giocattolo, che era già tenuto in piedi da poco, però per il rispetto, per la storia che la CGIL, per il fatto che era tantissimi anni che stavamo dentro, l'abbiamo tenuto fine possibile, e niente, siamo passati con USB, abbiamo trovato un sindacato con cui ci troviamo pienamente in sintonia, noi abbiamo la nostra autonomia operativa, facciamo tutte le cose che vogliamo, USB è un sindacato, i lavoratori hanno bisogno di un sindacato perché le vertenze si fanno con un sindacato, siamo gemellati con USB, ma tutti e due non dobbiamo rendere conto di quello che facciamo né uni né gli altri. Quando ci sono delle questioni sindacali, USB è il nostro sindacato, la CGIL non ha più l'egemonia dentro il porto, in alcuni termini, addirittura non mette più piede perché poi i rapporti sono deteriorati su altri su altre contrattazioni integrative, su altre questioni, i rapporti sono saltati in aria completamente. E perciò USB è forte in alcuni termini e non esiste in altri. La CGIL è uguale, è forte in alcuni termini e non esiste in altro. Noi auspichiamo sempre che su certe cose si superino questi steccati, si superino queste burocrazie sindacali, ma si faccia delle battaglie insieme.
Senti, solo una curiosità, perché quando si parla di portuali, diciamo, i più combattivi vengono, siete dipinti sempre voi e quelli di Marsiglia, diciamo che sono i due porti dove maggiormente partono i carichi d'armi, ma invece l'altro, il rapporto con gli altri porti è quelli di Marsiglia, dove maggiormente partono il carico d'armi verso le zone di guerra, ma invece con gli altri portuali italiani tipo Napoli, Catania, Taranto e altre zone c'è un collegamento su questa battaglia?
Guarda, a livello europeo secondo me i più combattivi, sì, Marsiglia certo, ma soprattutto quelli del Pireo. Quelli del Pireo, della zona della Grecia, sono veramente una forza, ma anche di altri posti del nord Europa. Per quanto riguarda l'Italia, io credo che siamo assolutamente al 100% con Livorno, al 100%, e con altri porti ci sono dei rapporti normali, cordiali, così, ma il gemellaggio vero, forte, sono con col GAP di Livorno e con i portuali di Livorno. Lì è un tutt'uno, con loro è un tutt'uno.
Senti Righi, ma in che modo la mobilitazione e lo sciopero hanno impedito l'imbarco di container armati diretti in Israele, e soprattutto, visto che ne hai parlato, qual è stato il ruolo del coordinamento internazionale in questa iniziativa?
Il ruolo del coordinamento internazionale è stato importantissimo. Io ne parlo di due occasioni per parlare di Israele, se no ci sarebbero altre situazioni, ma poi diventa troppo lungo. Due occasioni ultime. Marsiglia, 5 container che vengono segnalati dal solito sito che comunica anche con noi, che fa il vostro lavoro, fa un giornalismo d'inchiesta, si chiama Disclose, è un sito giornalistico francese che fa proprio queste operazioni di controinformazione sul traffico di armi. Ai portuali di Marsiglia, 5 e marsigliesi le bloccano, però ci chiedono di continuare a monitorare la situazione perché temono che questi contenitori possano prendere i camion e magari provare a imbarcare a Genova, a Salerno, eccetera eccetera. In realtà questi contenitori vengono bloccati dai francesi, non salgono a bordo. Noi manteniamo l'attenzione su questa nave che viene a Genova e poi va a Salerno, in collaborazione con USB Salerno e con i compagni di Salerno facciamo questa operazione di monitoraggio, ma questi contenitori, 5 da 40 mi sembra, rimangono bloccati a Foss e poi spariscono, non sappiamo dove vadano a finire. Comunque l'abbiamo fatta in assoluto accordo con i portuali di Marsiglia. La seconda cosa più interessante, il Pireo, non mi ricordo come vengono informati di altri contenitori con lo stesso materiale di base destinato all'IDF, anche loro bloccano l'imbarco, anzi sì, bloccano lo sbarco, perché questi contenitori erano già su una nave, ne impediscono lo sbarco. Questa nave molto probabilmente doveva sbarcarli in qualche porto intermedio per poi fare delle triangolazioni con delle navi più piccole, portare a Israele. Uno dei porti di destinazione era Genova. Noi blocchiamo e dichiariamo sciopero al terminal che era candidato ad accettare questa nave qui e a sbarcare questi contenitori, dichiariamo sciopero qua, facciamo tutte le manifestazioni sotto la ZIM, eccetera, 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 e la compagnia, la Cosco, dichiara che questi contenitori rimarranno a bordo e verranno riportati al mittente, che era l'India, mi sembra, una roba del genere. Ecco, queste due azioni sono le ultime che abbiamo fatto per i contenitori. Poi ce n'è stata una molto bella, sempre prima ancora del 7 ottobre, in cui intercettiamo un contenitore di missili, di armi, di proiettili. Questo contenitore non riusciamo a bloccarlo, riesce ad andare a bordo, però si crea una mobilitazione importante a Livorno e a Napoli, e in realtà poi la nave non ha né scalato Livorno e né Napoli, e queste navi girano. La capacità della logistica delle navi è micidiale, possono andare in tanti posti, ci sono posti che li consentono di sbarcare, porti più piccoli. Cioè, il problema è che veramente sono molto mobili queste cose qui, però quando riusciamo a intercettarle poi facciamo la nostra parte. È anche vero che è un traffico molto delicato, ma che quando lo scopri, quando gli metti i bastoni tra le ruote, ne risentono parecchio, ecco, questo si riesce a fare.
Non so se sono stato chiaro, ecco.
Sì, 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 chiarissimo. Senti, invece ci parli dell'operazione Lanterna che avete promosso insieme a Music for Peace nella preparazione della Global Moon Flottiglia, cioè in particolare la giornata del 30 agosto con che ci sono stati presidi, interventi, momenti culturali e anche alla fine una fiaccolata. Queste sono tutte strategie secondo te per tenere alta l'attenzione della mobilitazione a favore e a sostegno della Palestina?
Sì, sono tutte iniziative come quella che stiamo facendo noi altri in questo momento qua, perché io lo faccio per questo, perché mi fa piacere parlare con voi, ma credo che l'obiettivo sia quello di parlarne e continuare a parlare. L'iniziativa Lanterna è nata perché Jose, che è uno di noi, ha deciso di salire sulla Global, ha deciso di salire, di partecipare a questa missione in mezzo al mare. Insieme a lui è stato messo in mezzo anche il Music e noi di conseguenza abbiamo deciso di dare una mano. Poi adesso parlarne adesso di quello che è successo 15 giorni fa sembra che siano passati degli anni, perciò decidiamo di partecipare a questa Global Flottiglia con quello spirito che hanno fatto le altre missioni della Global Flottiglia, che ne ha fatte tante. Noi conoscevamo questa roba qua. Jose decide di partecipare, Music decide di diventare il punto in cui si debba raccogliere 40 tonnellate di merce e noi in una settimana ne abbiamo raccolte 300 tonnellate. La manifestazione che si è venuta a creare appena è partita questa roba qua ci è cresciuta nelle mani, nel senso che noi eravamo pronti a fare questa raccolta di 40 tonnellate e ci siamo resi conto che invece da mezza Italia si muovevano coi camioncini dappertutto, dalla Liguria, dai piccoli paesi, dalle chiese, dalle Proloco, dalla protezione civile di piccoli paesi, da tutti i quartieri intorno a Genova si muoveva questa voglia di portare aiuti. Abbiamo raggiunto 300 tonnellate e continuano ad arrivare, non se ne parla più. Io oggi ero al Music, continua ad arrivare gente che porta della roba. Music for Peace è un'esperienza importantissima per Genova, è 15 anni, forse ancora di più, che fa missioni in tutte le parti del mondo, ne ha fatte tantissime in Palestina, ne sta facendo in Sudan, distribuisce un pasto caldo ai senza tetto qui a Genova, fa tantissime cose. Music for Peace è una delle realtà, secondo me, genovesi, ma italiane, più attente, più forti che ci siano, insieme a tante altre. Lui c'ha una specificità, i pacchi famiglia, il modo di consegnarla, tutta questa roba qua. Insomma, decidiamo di partecipare con loro, chiaramente tiriamo di mezzo anche USB, e poi tutto ci è cresciuto nelle mani. La manifestazione che noi ci aspettavamo grossa, sì, è diventata una manifestazione di 30-40 mila persone reali, con un pathos della Madonna. C'erano tutti i partiti del centro-sinistra che hanno deciso di partecipare con la sindaca in testa e io credo che, a meno che non ci prendano in giro, erano onesti, ma comunque quello che fa la politica poi lo misureremo. Questa è una battaglia unitaria, la faremo tutti insieme, anche con loro, tra l'altro alcuni di loro sono a bordo delle navi. Poi io sono uno che i partiti ci sono, a volte li voti, a volte non li voti, quello dipende dalle persone, dalle sensibilità. Vediamo cosa vogliono fare. Sicuramente io credo che pensino che sia una cosa che vada fatta per il loro interesse, ma penso anche che la questione palestinese sta toccando tutti quanti. Siamo arrivati a un punto che non è più tollerabile tacere, non è più tollerabile che le cose vadano avanti così. Tra l'altro peggiorano sempre di più, oggi di nuovo, sgomberate di qui, sgomberate di là. Ormai anche come si affronta questa cosa qua ci sta levando le parole, non ci sono più le parole per affrontare quello che sta succedendo in quella terra martoriata. Non sappiamo neanche più come dire. Questa roba qua dei contenitori che io ho detto, e i numeri sono questi, 13-14 mila, adesso ci dicono addirittura 17 mila contenitori di export che dalla Liguria, come connettore del nord Italia, ma anche di altri pezzi d'Europa, arrivano da Genova e poi vanno a Israele. Ma io ci mancherebbe, vorrei che diventassero 20.000 i contenitori di export normale. Le armi è un altro discorso. E non è possibile che invece in Palestina ci sia 1 milione di persone alla fame, bombardati. E lì noi 17.000 contenitori e di là non riusciamo a portare 50 tonnellate, non riusciamo ad avere la garanzia che sia dei canali umanitari normali, che entri il diritto internazionale, che sia un cessate al fuoco, che si rimetta in discussione quello che sta succedendo. Questa roba qua, io non ci sono i termini per parlarne. Ci stanno anche fregando le parole. Io poi non sono bravo, io non ho la terza media e ho letto 3 libri, ma non è proprio più possibile sta roba qua. Io lo sento dai lavoratori qua, i lavoratori più giovani, quelli che sono anche che fanno un ragionamento pre-politico, pre-sindacale. Sta roba qua bisogna che si interrompa, non è possibile quello che stiamo vedendo. La Global Flottiglia rappresenta queste istanze qua. Il popolo palestinese ci sta dando l'ennesima lezione di resistenza e di dignità e noi non possiamo fare altro che dare una mano e fare quello che abbiamo detto. Se la Global Flottiglia verrà bloccata i nostri compagni verranno arrestati, la merce verrà sequestrata, ancora peggio le navi affondate. È chiaro che noi con USB dichiareremo lo sciopero generale nazionale, bloccheremo tutto quello che possiamo bloccare, faremo tutto il necessario. Giovedì sarà l'assemblea nazionale operativa che dettaglierà un po' meglio queste cose qua. A me non mi stupisci, i portuali genovesi hanno bloccato il porto tante volte, anche nei tempi passati, la guerra del Vietnam, i colonnelli in Grecia, Pinochet. Negli ultimi anni il porto è stato bloccato dai movimenti, da noi con USB, tanti scioperi, tante cose. È vero che non abbiamo destato l'attenzione nazionale, questa volta qui è una cosa molto 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 più grossa, ma a me non mi stupisce. Io credo che faremo quello che abbiamo detto e vedremo cosa succederà. A me preoccupa tanto, così tanto vado a ruota, mi preoccupa molto la reazione che avranno gli apparati di sicurezza, e immagino che ci saranno due visioni di questa roba qua, una parte che dirà alla sua legittimità, alla sua importanza, è normale che succeda questa cosa qua perché di Israele non se ne può più, e ci sarà una parte che invece di questi apparati che dirà abbiamo tirato giù il DDL 1660 qualche mese fa per impedire il blocco dei porti, delle stazioni, delle strade, e si qui ci ribloccano i porti, le strade, questa roba qua. Una cosa che volevo dire è che tra tutti i pacchi che sono stati portati, perché è nata tutta, erano tanti i poliziotti, i carabinieri, i militari, i funzionari di Stato che magari non venivano di persona, ma venivano le mogli, i figli a portare questa roba qui. Sta roba della Palestina è trasversale, per una persona che ha un po' di cuore diventa trasversale. Vedremo cosa succederà se le cose si mettono male. Quello noi siamo pronti, ma spero che le cose vadano per il meglio.
Infatti, come è stata interpretata la promessa di blocco dei container verso Israele, perché comunque vengono inviati migliaia e migliaia di container annualmente verso Israele?
Migliaia. Guarda, interpretata, io mi piace dire che non so come è stata interpretata da quelli che stanno al potere, ma io vorrei dire che sono le stesse cose che sta dicendo il governo spagnolo: interrompere ogni rapporto commerciale, militare in primis, ma commerciale, con lo Stato di Israele, finché le cose non ritornano in una situazione di normalità. Lo sta dicendo la Spagna, lo sta dicendo la Turchia, lo stanno dicendo alcuni paesi, un po' come è stata la dichiarazione del riconoscimento dello Stato di Palestina. Ha iniziato uno e tutti li sono andati dietro. Ci sono delle regioni, come la Calabria, mi sembra, e altre regioni che non solo hanno detto che riconoscono lo Stato di Palestina, ma non vogliono avere relazioni né diplomatiche, né politiche, né commerciali. Noi ci atteniamo a quello. Lo sciopero ci sarà, e vedremo cosa fare. Sicuro che sarà un problema calibrare lo sciopero sulle navi che vanno solo a Israele, calibrare lo sciopero sui contenitori che vanno solo a Israele. Quello è un problema pratico che stiamo cercando di capire come risolvere, però la questione è quella. Ci deve essere un impegno da parte di chi comanda, ci sono delle autorità portuali, delle cose che devono recepire il messaggio che gli sta dando una parte del popolo. Bisogna interrompere i rapporti commerciali con Israele finché si qui non rimettono a posto il cervello e tornano un po' sotto controllo. Come faremo nel dettaglio, vedremo.
Infatti tu prima hai citato anche il DDL 60, e tutte le misure governative che impediscono una forma di resistenza o di per bloccare i porti, le autostrade, quindi anche uno sciopero generale nazionale. Avete pensato come assicurare una sicurezza per i vostri militanti o per le persone che vorranno poi fare questa battaglia?
Sì, abbiamo pensato anche a un livello di sicurezza anche molto più piccolo per quello che riguarda noi, perché la questione di Rubio, mio carissimo amico, la questione di Rubio la conosciamo bene, l'abbiamo vissuta in prima persona, sappiamo cosa sono in grado di fare qui, perciò il livello di sicurezza anche per quel che riguarda le nostre cose lo stiamo praticando, lo stiamo portando avanti. Per quel che riguarda la sicurezza su cose del genere, io credo che la principale sicurezza sarà il numero delle persone, la massa delle persone, anche molto le persone del popolo, che sarà anche difficile poi considerarli. Io credo che quando il popolo si muove è difficile caricarli, è difficile gasarli, è difficile fare queste cose qua. È certo che se decidessero di avere questo taglio sulle proteste, io non so, vedo veramente dei problemi grossissimi. Noi come collettivo, come lavoratori portuali, faremo di tutto per garantire che le cose vadano al meglio, ma io credo che sarà un alternarsi di responsabilità e determinazione. Tutte le iniziative che partiranno, se le cose vanno male, io spero che vadano bene, ma se le cose vanno male sarà un alternarsi di scelte che guardano la responsabilità, ma scelte che guardano anche la determinazione. USB credo che su questa roba qua sia molto centrata, lo sciopero lo sta calibrando bene, anche rispettando le norme, la 146, tutto quanto, per non avere nessun tipo di attacco poi dopo, lo sta proprio facendo, lo sta ricamando, perciò noi ci siamo. Poi bisognerà vedere davvero il livello di casino che succede, perché può essere un casino minimo, di pericolosità minima o un livello massimo, dipende anche cosa combineranno loro. Se sarà una cosa morbida, gestiremo le cose in maniera morbida, se sarà una cosa dura, violenta e così, beh, non so, penso che risponderemo con gli strumenti che abbiamo, con gli strumenti che ha il sindacato, che abbiamo sempre avuto noi come movimento, come persone, come popolo. Gli strumenti sono quelli, non abbiamo i droni, non abbiamo i caccia, i carri armati, per fortuna abbiamo la determinazione, gli strumenti soliti, a volte tre copertoni malandati che bruciano in una rotonda fanno danni per miliardi. Sicuro che utilizzeremo tutto quello che c'è.
Nella vostra esperienza di questa solidarietà al popolo palestinese, avete notato che c'è comunque una narrazione mediatica che oscura anche le grandi manifestazioni come è stata quella del 30 agosto, mandando avanti, diciamo, posizioni filosioniste? C'è questo, secondo te, questo dislivello tra racconto mediatico e realtà? Cioè, tu vedi persone veramente interessate? Prima hai citato l'associazionismo cattolico, alcuni partiti. La realtà è ben diversa da quella che viene raccontata.
Ma certo che c'è una narrazione tossica, sbagliata, assurda. Poi anche il rapporto che abbiamo con i giornali, così. Io voglio essere subito chiaro, con voi non c'è manco da discutere questa roba qua. Ma io tutti quelli che mi intervistano devo dire, ma da che parte state? Perché io parlare con quelli che prendono in giro i nostri compagni che sono sulla flottiglia, che dicono che vanno a fare la crociera, con quelli che sono filosionisti, con tutti questi giornali che raccontano queste cose qua, con noi non devono proprio parlarci. Non c'è proprio nessuna possibilità di parlare con noi, avere interviste, punti di vista, non ci devono star manco vicini. È chiaro che c'è tutta una... c'è tutti dei giornalisti come voi, tanti freelancer, che sono parte della battaglia, perché se noi non avessimo avuto i tanti giornalisti, ma anche di testate importanti, che ci hanno corretto, ci hanno aiutato, cioè, no, sta qui non dirla, no, sta qui rifacciamola, e tanti giornalisti freelancer che si guadagnano il pane facendo quello che fanno. Loro sono parte della battaglia, perché raccontano queste cose qua. Perciò con una parte della stampa, quella che ragiona in un certo modo, in maniera, chiamiamolo umanista, non diciamo chissà che cosa, in maniera normale, da persone civili, da persone normali, noi siamo aperti e diciamo tutte le cose che dobbiamo dire. Con una certa parte di stampa che racconta delle minchiate e che continua a creare quel ragionamento che Israele può fare tutto e i palestinesi deve semplicemente soccombere o andarsene, non abbia nessun tipo di rapporto, anzi secondo me devono andarsene a fare in culo. Poi che dire, vedremo che succederà, vedremo.
Sì, Ricky, ma avete notizie diciamo un po' più fresche riguardo la Global Sumud Flottiglia per quanto riguarda, diciamo, quello che è successo stamattina?
Ma notizie fresche sì, qualcosa, sentiamo via chat Iose e... l'unico è un altro che è partito da Barcellona, un altro ragazzo che è partito da Barcellona. Sicuramente la preoccupazione ha fatto un salto in su, anche se se lo aspettavano, magari non in porto, ma si aspettavano qualcosa di simile in fase di avvicinamento. Posso dire che il morale è alto, altissimo, le barche le stanno sistemando alla grande, anche se sono barche alcune vecchie, di seconda, terza mano, devono prenderci confidenza, le stanno sistemando al meglio. Mi sembra di aver capito che la partenza è prevista per l'11, però io non mi preoccupo di quelli, se anche dovesse ritardare di un giorno, l'importante è che quando partano siano in sicurezza, perché non è che poi possono mettere la freccia e fermarsi, devono essere in sicurezza, le barche devono essere in bolla, l'equipaggio deve essere amalgamato, deve sapere quello che fa, perché molti hanno esperienza limitata, tanta buona volontà ma esperienza limitata, perciò devono capire tutto quello che va fatto in momenti, sono in mezzo al mare e bisogna stare attenti a tutto. Perciò partiranno l'11 bene, ma se dovessero anche partire il 12 non importa, non è quel giorno lì, l'importante è che siano in sicurezza, perché un'operazione così complessa, con 40, 50, forse ancora più barche, praticamente barche sconosciute, barche un po' vecchie, bisogna che sia in sicurezza.
Senti, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e per averci fornito un punto di vista non mediatico della situazione della flottiglia. Se ci vuoi dare due info, se magari qualcuno vuole continuare a portare pacchi, alimenti o dare semplicemente una mano, come può contattarvi, oppure magari anche partecipare a un'assemblea pubblica, un po' di info su queste cose.
Ok, sul portare i pacchi direi che adesso possiamo anche stare fermi, perché i magazzini sono strapieni e non sanno quasi
infatti
più
quanto dove... avete abbiamo letto che avete raccolto 250 tonnellate, perché
ha superato le 300, perché guarda, grandi. Erano 150, le hanno messe per portarle giù, sono 250 più quello che è arrivato, secondo me hanno superato le 300 tonnellate, i magazzini sono tutti pieni, stanno continuando a scatolare, a sistemare, perciò adesso non serve nulla. Per quanto riguarda gli appuntamenti, ce ne saranno tanti, ma per noi ce n'è uno che è strategico, che è quello di giovedì 11 alle ore 20:30 al CAP, che è la casa dei portuali, qui davanti al porto, in cui ci sarà questa assemblea nazionale per discutere del pratico, per discutere un po' come abbiamo discusso tra di noi. Poi vedremo, tutto il resto è lo vedremo.
Ti ringraziamo, Righi, per l'intervista e per, come diceva Raffaele, per averci dato anche un punto di vista diretto e comunque non mediatico, ecco, proprio bello.
Un punto di vista militante.
Punto di vista militante. Va bene, ragazzi, io che dire, buon lavoro e
grazie.
Grazie.
Andiamo avanti.
Grazie. Sentiamo presto, ciao. Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.